Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui con un nuovo episodio della storia dell'Arma dei Carabinieri, seconda stagione. Come sempre sapete, seguiteci il progetto attraverso il profilo Instagram o se preferite entrate nel canale Telegram. Il tema dell'episodio di oggi è la stampa per l'Arma dei Carabinieri Reali dopo l'Unità d'Italia. È vero, è un tema un po' di nicchia, ma abbiamo pensato che possa essere di interesse avere qualche informazione in più in merito a una stampa che aveva come unico lettore il carabiniere e in qualche caso anche i suoi superiori. In particolare si tratta di un fenomeno collegato all'Unità d'Italia che vede nell'ampliamento del bacino dei lettori specializzati, potremmo dire, una interessante opportunità di sviluppo di un settore come quello della carta stampata. In questo senso l'attenzione si è focalizzata in particolare su un periodico, cioè il Carabiniere, e diamo anche però una panoramica degli altri giornali dedicati all'arma in quel periodo. Dunque iniziamo. I periodici per l'arma dei carabinieri nell'Italia liberale, è un po' questo tema. Diciamo che i periodici miravano a suscitare particolare interesse nell'ambito di questo specifico bacino d'utenza, ovvero sia i militari dell'arma. In questo ambito possiamo ricordare che il periodo diede una forte spinta alla nascita di periodici che erano dedicati a delle singole categorie professionali. Come esempio esisteva il Monitore dei Medici, oppure una analoga casa editrice del Monitore dei Carabinieri si era interessata e pubblicò anche il Monitore della Guardia di Finanza, per citare un altro esempio non troppo lontano. Dunque, va considerato a carattere generale che tali riviste potevano essere acquistate tramite abbonamento e questo aveva lo scopo di fidelizzare i militari attraverso il pagamento di quote per almeno un trimestre o anche di più, garantendo in qualche misura le entrate capaci di coprire le spese che la testata avrebbe dovuto affrontare per un certo periodo. Secondo alcuni studiosi, questi periodici sapevano integrare il linguaggio scritto con quello visivo ed era un'operazione indispensabile in un periodo complesso in cui le percentuali di analfabetismo erano ancora molto alte e quindi costituivano insieme un veicolo di propaganda e una inesauribile fonte di documentazione e di spunti da cui attingevano le pubblicazioni di più alta tiratura e noi diremmo e viceversa. Dunque, una prima pubblicazione che possiamo citare, sia pure diciamo, per un periodo piuttosto breve, è l'Annuario dei Carabinieri Reali, pubblicato tra il 1863 e almeno sino al 1867. La struttura è piuttosto rigida, vi è una descrizione, un elenco della famiglia reale, il calendario solare, una prima parte riservata a un approfondimento che poteva essere professionale, di storia o di, diciamo, esaltazione di alcune figure di vertice, come nel 64 si parla del generale Federico Costanzo Lovera di Maria, che era il presidente comitato, per citarne uno, no? E poi seguono i ruoli ufficiali, lo scompartimento dei carabinieri, con gli incarichi che questi ufficiali assumevano, decorati dell'Ordine Militare Savoia, medaglia valor militare civile, alcuni fatti principali compiuti dai carabinieri nel corso dell'anno precedente di stampa, insomma, una specie di embrione di periodico che aveva carattere ovviamente annuale. Se noi ci spostiamo a Il Carabiniere, e qui è interessante ricordare che l'iniziativa nasce appena dopo liberata Roma e quindi cessato il potere temporale del Papa. Va ricordato subito, va dichiarato subito che il Carabiniere non rappresentò l'unico periodico riservato agli appartenenti all'istituzione sino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. In realtà, in questo periodo piuttosto lungo, la pubblicistica per i carabinieri raggiunse anche 5 testate che erano, diciamo, un po' in competizione tra di loro. Dunque, analizziamo innanzitutto il periodico Il Carabiniere, giornale militare, è dato e stampa a partire da dicembre 1872 con cadenza bisettimanale. La direzione del periodico era a Roma e aveva il gerente, una specie di direttore responsabile, prima Carlo Marchisio e poi nel 74 Antonio Leofrigio. Questo stesso anno il giornale entra nella sfera delle pubblicazioni di Carlo Voghera, che fu una persona piuttosto influente in questo periodo, nella famiglia anche dopo. Dunque, secondo alcune indicazioni, il periodico era inizialmente di 4 pagine, poi divenne 8, conteneva anche atti ufficiali, come notizie storiche, cronache, relazioni sulle attività di polizia giudiziaria, assistenza, risposte ai quesiti di abbonati, notiziari che venivano con informazioni che venivano dall'interno del paese o dall'esterno, racconti e romanzi appuntati, insomma un po' di tutto, e così viene sintetizzato. Accanto ai contenuti genericamente culturali, la rivista forniva le stesse basi ideologiche che rendevano l'arma dei carabinieri particolarmente compatta ed affidabile nello svolgimento delle sue funzioni. Le medesime basi ideologiche la rivista finiva per offrire anche a quella piccola e media borghesia cittadina e rurale che si specchiava nei valori che essa presentava e che vedeva in fondo nelle istituzioni militari la più solida barriera contro le trasformazioni sociali e culturali che l'industrializzazione avanzante recava con sé. Quindi ne emerge una immagine che sembra essere interessante per la connessione stretta che questo passaggio sottolinea tra istituzioni militari e piccola e media borghesia, dove c'è un idem sentire, anche se in realtà sappiamo bene che questo periodico era dedicato espressamente all'arma e non circolava al di fuori di essa. Nel 1874, dunque, l'abbonamento alla rivista era un po' presentato come uno stimolo alla crescita culturale e professionale dei carabinieri. Qui c'è un passaggio che ci piace citare. Sarebbe desiderabile che, dopo lo studio, la lettura di speciali regolamenti, ognuno cercasse di occuparsi anche allo scopo di creare lo spirito con libri che avessero sempre analogia alla specialità del servizio e che, se non insegnano negli esercizi militari, nelle regole di servizio interno ed esterno, abituino però l'individuo con lo studio d'osservazione e l'analisi che tanto giova a chi deve ogni giorno lottare contro l'astuzia, la frode, l'inganno e la simulazione della società. Tutto ciò però non è nelle forze dei carabinieri di procurarsi, conviene che altri lo diriga e dia l'agio ad occuparsi in ciò che realmente può giovarlo. In un secolo nel quale ogni giorno il progresso col suo rapido cammino segna un'orma, parmi che chi non vuole essere travolto dal turbinio di questo vivere la giornata abbia a mantenersi molto desto, sollevarsi all'altezza dei tempi e vivere d'una vita propria che, senza imporsi a quella degli altri, valga a contrapporre un valido argine a chiunque cercasse di sorpassarlo. In questo senso il periodico si presentava con una funzione formativa. Nel 1875 furono introdotti dei piccoli miglioramenti per cercare di essere al passo coi tempi, più utile, più istruttivo, anche più letto in questo senso, ed era strutturato su 3 grandi parti: una parte tecnica, una parte informativa, una parte, mi cita la stessa rivista, una parte dilettevole. Ecco, nel quello stesso anno, in un articolo intitolato Eppur si muove del maggio 1875, si esaltava il successo editoriale, e qui riportiamo un passo. Il maggior risveglio che, relativamente all'istruzione da constatarsi, consiste nella lettura che, evidentemente, nell'arma dei carabinieri si fa in proporzioni assai maggiori che negli altri corpi, e noi per provarlo non abbiamo che da riportare poche cifre. L'arma dei carabinieri ha 3 giornali che si occupano esclusivamente di lei e da essa traggono vita, e si può calcolare che gli stessi abbiano in complesso oltre 4.500 abbonati. E qui si inserisce, per esempio, un aspetto curioso, una rubrica che era molto interessante, era quella del romanzo a puntate, che comunque rappresenta una caratteristica comune a molti periodici del tempo, e non escluso che lo stesso romanzo poi fosse pubblicato su diversi periodici. In questo senso, però, c'è capire anche qualcosa in più, cioè Qual era la percezione di questi periodici da parte della scala gerarchica? E qui emerge a inizio degli anni Ottanta un certo disappunto per il periodico, il carabiniere e anche per il monitore. Adesso il passaggio è piuttosto breve, quindi vale la pena di citarlo. Studiare un progetto di circolare, e alcuni passi sono illeggibili, ai comandanti, probabilmente da inviare ai comandanti delle legioni prima della fine dell'anno per gradatamente giungere alla soppressione dei due giornali, ma in particolar modo del carabiniere, il quale non cessa di disappuntare i militari dell'arma dal Stato, dalla situazione, diciamo, da ciò che accade, esagerando i loro titoli e che diano luogo a un trattamento superiore, dipingendo i superiori come inetti a conoscere i loro veri bisogni, il loro vero interesse e quindi indifferenti alle loro ristrettezze. I carabinieri sono l'oggetto di tutta la sollecitudine dei superiori loro, i quali conoscono presumibilmente i loro bisogni e le loro aspirazioni nel limite dell'onesto del possibile, e colgono l'occasione di migliorare il loro stato, le loro finanze e la loro carriera. Dunque, cosa emerge? Emerge che il vertice dell'istituzione, che si può comprendere queste parole, non era assolutamente soddisfatto dell'impostazione data da questi due periodici, perché sembra o sembrerebbe che queste due riviste avessero provocato alcuni problemi nella gestione del personale. Dunque, la questione sembra essere legata all'eccessiva esaltazione dei meriti dei carabinieri, che poi evidentemente non trovava riscontro nella valutazione superiori e quindi non ritenevano tali azioni narrate meritevoli di riconoscimenti. Questo evidentemente creava non poche tensioni tra i militari, al punto che si dovevano considerare addirittura bistrattati dai propri ufficiali, i quali, ricorda proprio l'estensore dell'appunto, doveva essere un ufficiale del comitato, rischiavano di essere dipinti proprio come inetti a conoscere i loro veri bisogni, il loro vero interesse, indifferenti alle loro ristrettezze. Quindi un momento di tensione che però poi svanisce nel corso degli anni successivi e quindi non emerge ulteriormente. Ci sono modifiche, il periodico cambia sottotitoli, cerca veste editoriali nuove, aggiungendo, eliminando rubriche, immagini, e quindi qui c'è una narrazione piuttosto complessa, e tuttavia va anche detto che la gestione economica rappresentava un problema costante per l'editore, e quindi nel condividere sulle pagine della rivista il programma del 1890 rappresentava la necessità di nuovi abbonamenti per cercare di bilanciare le spese con le entrate, che insomma non erano sufficienti, ecco. E tuttavia di lì a qualche anno sospese definitivamente le pubblicazioni. Passando ora all'altra rivista, quell'altra incriminata, il Monitore dei Carabinieri, va sottolineato che il Monitore fu pubblicato a partire dal 1873 a Roma ed era composto da 4 pagine senza illustrazioni e portava un sottotitolo inizialmente con disciplina, istruzione e emulazione, cioè l'obiettivo era quello di fornire gli elementi per l'istruzione del personale e rappresentare degnamente episodi di emulazione tra i militari dell'arma. Dunque, in realtà il periodico conteneva una rubrica di cronaca internazionale, poi articoli relativi ai problemi, diciamo, di interesse che riguardavano l'arma, notizie di cronaca sulla vita dei reparti e anche una rubrica di quesiti. Diciamo che in questo periodico si doveva confrontare particolarmente col confratello, tra virgolette, il carabiniere, quindi è probabile che vi siano stati una serie di momenti di frizione. A inizio nuovo secolo, tuttavia, il Monitore riportò anche l'indicazione che rappresentava l'organo delle società di mutuo soccorso fra i congedati e giubilati dei reali carabinieri esistenti in Italia, e l'elenca Roma, Torino, Milano, Firenze, Verona, Bologna, Como, Monza, Ferrara e dell'associazione femminile della Regina Margherita di Savoia in Roma. Dunque cambiano i direttori, cambiano i redattori, Insomma, si cerca anche di dare un po' di colore, quindi per esempio nel 14 compare a fianco, diciamo, al titolo un ufficiale, un disegno che rappresenta un ufficiale, due militari a cavallo, un militare a piedi e uno zaptiè tutti insieme e quindi anche qui diciamo, si citano per esempio un nuovo sottotitolo, disciplina, istruzione, intelligenza, amore al servizio, emulazione. Insomma, cerca di sopravvivere, tuttavia la rivista cessa di vivere, cessa completamente le sue attività a metà degli anni 20. Una fortuna assolutamente inferiore ebbe l'album del Carabiniere Reale. Fu stampato tra aprile e ottobre 1877 e cessò per la morte del proprietario, Cavalier Adami. E, in questo senso si può ricordare che quest'opera, questo periodico tentava di dare maggiore lustro alle vicende anche storiche e qui un giovane ufficiale dell'arma, Giancarlo Grossardi, per il quale è stato elaborato il progetto di lettura e poi realizzato e caricato, disponibile su Instagram e sul canale YouTube, dedicò parecchie pagine dei suoi studi. E chiaramente non si trattò di una lunghissima collaborazione perché cessò la rivista, ma rimane interessante questo come uno dei primi tentativi di raccogliere e descrivere la storia della istituzione. Nello stesso periodo ebbe vita anche il Carabiniere Italiano e si affiancava al Carabiniere e al Monitore dei Carabinieri Reali. Nacque a Roma a partire dal 1885. In questo caso il sottotitolo riportava dovere, emulazione, disciplina, affiancati da un carabiniere in grande uniforme dinanzi a uno scudo dove c'era scritta Pro Lege et Justitia e ai cui piedi si nota uno scudo sannitico con una croce bianca, un po' a simboleggiare la fedeltà, la casa regnante, insomma. E qui c'è una presentazione, si cerca di acquisire collaborazioni, addirittura il proprietario del periodico, il maggiore dell'esercito in congedo, Giuseppe Astengo, riesce a portare con sé Agamennone Bellini che lascia la direzione del Monitore per passare a questa nuova rivista. Nel 1889, quindi 4 anni dopo, il sottotitolo diventa Giornale militare di polizia giudiziaria, cancellando il carabiniere uniforme, forse per cercare di ampliare anche la base degli abbonamenti e quindi un po' ammiccare ad altre forze dell'ordine. Ci furono tentativi, ma nel 1890 la rivista cessò. In quello stesso periodo nacque un'altra testata, il Comandante di Stazione dei Carabinieri Reali, il cui sottotitolo è Giornale militare, politico e di polizia giudiziaria. Dunque, l'obiettivo di questa società tipografica che faceva capo agli eredi Vercellini con sedi a Roma e a Pallanza era quella di dare, diciamo, di dare dei messaggi, no? Di cercare di fornire delle informazioni e quindi diciamo, il Simoncini, che è un capitano di carabinieri ausiliaria, quindi esperto comunque delle vicende del servizio, così presenta il periodico. Legato da vincoli di affetto all'arma dei carabinieri reali, nelle cui fila trascorsi metà della mia carriera di imparare a venerarne la missione, distaccandomi or non è guari da essa, io non le dissi addio, ma arrivederci. Ed ecco che a mantenere questa promessa, la quale offrirà il mezzo di poterle in alta guisa dedicare, nella misura delle mie forze, tutte le cure di cui la circondai in passato, entro col dar vita al comandante di stazione nella palestra giornalistica, volgendo ai confratelli della stampa, specialmente militare, un cordiale saluto e assicurandogli che all'appello del dovere, della disciplina, dell'abnegazione e dell'onore risponderò sempre con loro presente. Fedele a questa consegna, occorrerà nondimeno qualche volta di toccare in queste colonne provvedimenti che non abbiano nella pratica attuazione raggiunto il loro scopo di riuscire utili all'arma, tal altra di accennare a possibili migliorie. Ma il giornale non andrà troppo oltre a vagheggiare riforme o a respingere, né si farà eco di esagerate aspirazioni e il suo giudizio sarà calmo, impersonale, senza preconcetti, convinto che solamente mantenendo un ambiente sereno ed elevato potrà raggiungere il difficile compito che mi sono imposto. Tuttavia, nel 1887, quindi in realtà possiamo dire nel giro di un anno e mezzo, la pubblicazione cessò anche per i costi importanti di gestione. Passiamo all'Amico dell'Arma, è un periodico a cadenza quindicinale che è stampato a partire dal 1887 e almeno fino al 1917. Una struttura piuttosto solida, organizzata in fascicoli di 24 pagine ciascuno, fu fondato da un avvocato, Francesco Ardizzone Bracci, e diretto da un altro avvocato, Luigi Carcani o Carcani. L'Amico dell'Arma porta come sottotitolo Periodico teorico pratico legale e chiarisce l'obiettivo della rivista, cioè lo scopo di fornire agli abbonati soprattutto materiale di studio per la preparazione a scelta nei vari gradi. Il sottotitolo però non è completo, infatti è periodico, teorico, pratico, legale, ad uso dei funzionari di PS, dei militari e sottufficiali dei Reali Carabinieri e di ogni altro ufficiale di polizia giudiziaria ed agente della forza pubblica. Quindi capiamo bene che l'orientamento è aperto a tantissime categorie, diciamo, quindi cercando di ammiccare a destra e a sinistra per mantenere una stabilità di carattere economico. Dall'inizio della pubblicazione fino al 1912 pubblicò anche un supplemento con le promozioni del personale dell'arma che venivano estrapolate da pubblicazioni di carattere ufficiale. Tuttavia, ecco, questa storia continua con un altro, se vogliamo, forse l'ultimo periodico che copre questo periodo storico ed è la Scuola del Carabiniere. Questo periodico nasce nel 1908 a Palermo per iniziativa del professor Giuseppe Miceli Gorgone o Gorgone. Dunque, il titolo, secondo anche la volontà del fondatore, è quello di fornire con un metodo. Che il titolo chiarisce chiaramente, e fornire con metodo pratico efficace un'opera attiva e cosciente a favore dell'istruzione dei militari di truppa dell'arma, garantendo l'accessibilità anche a quelli meno colti e quindi che possano trovare in questa pubblicazione gli elementi per migliorare le proprie cognizioni. Abbiamo detto che è stato lanciato nel 1908, ci sono tracce almeno fino al 1933. Il sottotitolo più realisticamente era Periodico Mensile Educazione, Istruzione Diletto, la migliore fonte di cultura per i carabinieri graduati che aspirano all'avanzamento. Dunque, di questa rivista va detto che sopravvisse almeno al primo conflitto mondiale e va ricordato anche che il professor Miceli Gorgone era insegnante presso il Deposito Allievi Carabinieri, cioè una piccola realtà addestrativa che era presente nell'area palermitana. In questo senso si può individuare come l'unica rivista di un certo successo, se vogliamo, che fu pubblicata al di fuori della capitale. Eccoci finalmente giunti alle conclusioni. Speriamo di avervi interessato con un argomento che onestamente a noi è piaciuto molto e sul quale speriamo poi di poter ritornare a scrivere ancora tra qualche tempo. Come approfondimento, ci permettiamo di consigliarvi la lettura del saggio di Flavio Carbone, La stampa per l'arma in età ubertina, il Carabiniere, giornale settimanale illustrato, pubblicato nel volume a cura di Nicola Labanca, Fogli in uniforme, la stampa per i militari nell'Italia liberale, Milano, Unicopli, 2016, 273 pagine, 22 euro. Eccoci giunti alla fine dell'episodio. Dunque, effettivamente, Storia dei Carabinieri è ripartito. Siamo alla seconda stagione, ormai avviati lungo una certa strada, un certo percorso. Venite nel canale Telegram e per partecipare e seguire la programmazione, ricevendo anche piccole informazioni su ciò che accadde nel corso della quotidianità nei servizi d'istituto, nelle opere di soccorso ai cittadini durante operazioni belliche dove i carabinieri ebbero un ruolo da protagonista. Care amiche, cari amici, vi invitiamo a seguirci sui canali di diffusione di questa iniziativa. Grazie, a presto.